Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Parliamo Iran, Russia, gli occidentali non facciano richieste eccessive. Iraq giallo su attentato al premier. Vaccini Pfizer, dati falsificati per vendere le dosi. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel, dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi domenica 7 novembre 2021. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Iran, la sicurezza e la stabilità nella regione. La frequenza onde corte di Radio Italia 5930 kHz, pari a 49 metri, il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. I colloqui di Vienna si riprenderanno presto e i paesi occidentali, firmatari del Barjom e gli Stati Uniti soprattutto, invece di avanzare le richieste eccessive, dovrebbero intraprendere azioni realistiche e costruttive per il ripristino dell'accordo sul nucleare iraniano. I ministri degli esteri di Iran e Russia, Hossein Amir Abdollahian e Sergei Lavrov, hanno discusso durante una conversazione telefonica delle prospettive della ripresa dei colloqui di Vienna, sempre sull'accordo nucleare iraniano. La commissione mista del piano d'azione congiunta globale, Barjom, si riunirà in presenza il 29 novembre nella città austriaca. Il focus era sulla situazione del piano d'azione congiunta globale e le prospettive della ripresa delle trattative, ha detto una fonte del Ministero degli Esteri iraniano. Iran e Russia sostengono entrambi il ripristino dell'accordo nucleare nel suo formato originale. Sempre si legge nel comunicato: è stato confermato che questo è l'unico modo giusto per garantire i diritti e gli interessi di tutte le parti del bargio. Le due parti, cioè Abdullahian e Lavrov, hanno discusso inoltre della visita del capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, a Teheran, della situazione in Afghanistan e nel Caucaso meridionale. Il primo ministro iracheno Mustafa al-Kazemi è uscito illeso da un attacco con un drone esplosivo lanciato contro la sua residenza nella Green Zone di Baghdad. L'attentato è avvenuto mentre centinaia di manifestanti protestavano con un sit-in all'ingresso della zona contro l'esito delle elezioni parlamentari del 10 ottobre. Lo stesso premier iracheno ha detto di star bene e ha invitato alla calma. Alcune fonti hanno espresso dubbi sull'andamento dell'attacco. Vaccino Pfizer, vaccino americano, dati falsificati per vendere più dosi. Un'importante rivista medica ha pubblicato un articolo che si può definire incendiario. Secondo la rivista, The BMG è stata consentita la falsificazione dei dati della sperimentazione di Pfizer-BioNTech. Gli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus Pfizer sono stati condotti in violazione delle norme e dei regolamenti scientifici per condurre tali studi, inclusa la falsificazione dei dati, la rivelazione dell'identità dei volontari e occultamento degli effetti collaterali negativi, denuncia ancora la rivista inglese, che scrive di aver condotto questa indagine dopo che Brooke Jackson, ex capo regionale del Ventavia Research Group, che ha collaborato con Pfizer per condurre studi clinici sul siero, ha contattato la redazione dichiarando di essere stata licenziata nel settembre 2020 dopo aver ripetutamente segnalato alla società le enormi irregolarità negli studi clinici. Dati falsi, vaccinatori scarsamente addestrati e un lento follow-up sulle reazioni avverse nello studio di fase 3 del vaccino Covid di Pfizer, insomma. Il fenomeno migratorio deve essere governato per il bene di tutti, altrimenti le nostre ragioni umanitarie e i nostri sistemi statali saranno sopraffatti. Così il presidente Mattarella, presidente italiano, ha parlato del dossier migranti nel giorno del suo arrivo ad Algeri. Per fare questo dobbiamo affrontare le cause profonde della migrazione, in particolare instabilità e insicurezza di alcune zone in Africa che richiedono soluzioni politiche sostenibili e uno sviluppo economico sociale. Europa e Africa, ha concluso Mattarella, sono chiamate a fare di più. Siamo in Germania e di almeno 3 i feriti, il bilancio di un attacco a colpi di coltello su un treno ad alta velocità con 300 passeggeri a bordo diretto a Norimberga. Lo riferiscono media locali. L'aggressore, un 27enne, è stato arrestato sul posto in seguito all'attacco avvenuto su un Intercity in Baviera. Secondo i testimoni, il giovane sarebbe psicamente instabile e avrebbe anche chiesto aiuto sul convoglio. Gli inquirenti escludono per ora il movente terroristico nelle indagini. Torniamo in Italia. La strategia ha funzionato: vaccini, Green Pass e mascherine ci mettono in condizioni di reggere meglio la quarta ondata del Covid. Se l'Italia sta meglio rispetto alla Germania, Francia e Inghilterra, è per 46 milioni
e 716.000 italiani che hanno fatto almeno una dose, nonché per la scelta del governo di allentare molto gradualmente le restrizioni. Così il ministro della Salute italiano Speranza. L'inverno è la stagione più insidiosa, il mio invito è alla prudenza totale. Siamo negli Stati Uniti, un giudice federale ha temporaneamente sospeso l'obbligo vaccinale per le aziende con più di 100 dipendenti, varato dal presidente americano Joe Biden, obbligo contro cui si sono appellati alcuni stati degli Stati Uniti, fra cui Texas. I ricorrenti, ha spiegato la Corte d'Appello federale competente per il Texas, hanno fornito argomenti in base ai quali vi sono seri problemi costituzionali e procedurali nell'obbligo, che viene quindi sospeso in attesa di un esame approfondito. Massiccia manifestazione per il clima a Glasgow. Migliaia di giovani attivisti si sono radunati nella città scozzese per chiedere ai governi azioni concrete contro il riscaldamento globale, mentre nella città scozzese, proprio la città scozzese, ha appena ospitato il summit ONU sul clima. Gli organizzatori hanno stimato che più di 100.000 persone hanno partecipato alla marcia. E in Libia, sospesa ministra esteri Najla al-Mangoush, è stata sospesa dal suo incarico della ministra degli esteri del governo di unità nazionale libico, è sospesa, lo ha detto ai media locali un portavoce del Consiglio presidenziale. La presidenza ha aperto un'inchiesta per violazioni amministrative. Secondo il sito online El Marsad, vicino al generale Haftar, uomo forte proprio della Libia, la ministra avrebbe preso decisioni di politica estera senza aver consultato il Consiglio. È stata l'ultima notizia di oggi, grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento. Stati Uniti, la sconfitta dei democratici. Un fattore essenziale che ha pesato sulla sconfitta del Partito Democratico alle elezioni di metà mandato dell'amministrazione Joe Biden è l'esaurimento della pazienza di molti per le misure restrittive anti-Covid, espressione in larga misura dell'irritazione diffusa per l'incapacità del governo americano di combattere in modo efficace e una volta per tutte la pandemia. Il candidato repubblicano Yong King ha evidentemente cavalcato questi sentimenti, mentre il resto lo ha fatto il ricordo non esattamente entusiasmante del precedente mandato alla guida della Virginia e di Mac Aulif, già governatore tra il 2013 e il 2017. Il Partito Democratico aveva peraltro messo del proprio in precedenza per consegnare la vittoria ai repubblicani. Nel 2019 il governatore uscente Ralph Northam era stato al centro di un duro attacco orchestrato da una parte del suo partito per un episodio del passato in cui si era proprio travestito da afroamericano. Northam ne era uscito fortemente indebolito, così come inevitabilmente lo stesso Partito Democratico, nonostante fosse riuscito a restare al suo posto, e l'episodio era servito a ribadire in fissazione dei leader democratici per le questioni di razza e di genere. Su questi temi Mac Aulif e il suo entourage hanno insistito anche nella campagna elettorale appena conclusa, e puntualmente si è trattato di una scommessa perdente. In presenza di problemi molto più pressanti, la maggioranza degli elettori della Virginia non ha nemmeno ritenuto di dover penalizzare Youngkin per gli appelli quasi apertamente razzisti della sua campagna. In particolare il governatore repubblicano in Vectore aveva sollevato un polverone, quantomeno sulla stampa ufficiale, per un attacco contro la scrittrice afroamericana Toni Morrison e il suo romanzo premio Pulitzer Billet. Questa vicenda solleva una serie di considerazioni valide, probabilmente anche a livello nazionale, sia in previsione delle elezioni per il rinnovo di buona parte del Congresso americano, di cui a 12 mesi, sia delle presidenziali del 2024. La strategia democratica è inerzia dell'amministrazione Biden sui temi economici e delle diseguaglianze sociali rischiano cioè di favorire la candidatura di Donald Trump e il rafforzamento del suo ascendente sul Partito Repubblicano.
Iran, sicurezza, stabilità nella regione. Amici ascoltatori, vi proponiamo un'altra puntata di questo programma che, come il tema centrale, cercherà di esaminare i diversi elementi indicati dalla guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Khamenei, sull'importantissimo tema della sicurezza e stabilità nella regione dell'Asia occidentale. Nelle puntate precedenti abbiamo detto che nel corso degli ultimi 10 anni l'Asia occidentale ha dovuto affrontare guerre e minacce di ogni genere, alla radice delle quali per la maggiore dei casi troviamo le politiche interventiste e guerrafondaie degli Stati Uniti. La strategia americana nella nostra regione ha registrato diversi importantissimi cambiamenti e ha oscillato tra aggressioni e attacchi militari e il ritiro parziale delle loro forze dall'Afghanistan, dall'Iraq, cominciato dal 2011, dove gli americani hanno dovuto rivedere le loro guerre per esportazione della democrazia nel mondo e in particolar modo in Asia occidentale. In altri termini, possiamo ben dire che nell'ultimo decade, nella scala degli interessi degli Stati Uniti e le loro priorità, hanno subito importanti modifiche, anche perché le guerre cominciate dopo il famigerato 11 settembre non hanno dato gli esiti pianificati e desiderati dalle varie amministrazioni americane. Detto ciò, non dimentichiamo che il morboso interesse americano nel restare militarmente e politicamente attivi nell'Asia occidentale rimane ad oggi una priorità indiscussa per loro, anche se le forme e le tattiche sono visibilmente cambiate, considerando i nuovi scenari geopolitici che si sono presentati nella nostra regione. In seguito alla fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno deciso di attuare ancora una volta la politica dell'intervento militare diretto nella regione occidentale dell'Asia, avviando una serie di operazioni militari e di guerra nell'Iraq e Afghanistan, che sono i due paesi strategicamente fondamentali per loro e presenza militare americana nel Golfo Persico. Ma considerando gli sviluppi importanti e imprevisti nella regione nel 2011, gli americani, il loro malgrado, hanno dovuto attuare una parziale ritirata dall'Iraq per poi rientrare nel 2014 con le loro forze terrestri in questo paese. Gli analisti geopolitici sono del parere che i vari cambiamenti nelle tattiche militari degli Stati Uniti, da un lato, ha evidenziato l'indecisione e lo sconforto delle amministrazioni americane nell'affrontare lo scenario politico dei paesi islamici del Medio Oriente e dall'altro ha causato importanti danni economici ai loro alleati, soprattutto europei e della NATO, che avevano spesso ingenti somme di denaro pubblico nelle varie operazioni militari della NATO nell'Asia occidentale e in particolare nell'Iraq e nell'Afghanistan. Questa atmosfera di sconforto e di indecisione da parte dell'amministrazione americana è giunto al suo apice quando nel dicembre 2018 Donald Trump ha dichiarato che intende ritirare le forze americane dalla Siria, che ha causato le dimissioni dell'allora ministro della difesa James Mattis. Tale disarmonia infine ha dato sì che l'annuncio apparentemente prematuro di Trump restasse inattuato e prolungato la presenza militare americana in Siria. La stessa cosa che avvenne anche in Iraq nel 2020 con il prolungamento delle permanenze militari americane in questo paese. Non dimentichiamoci però che la posizione presa e dichiarata da parte della guida suprema iraniana Ayatollah Khamenei nel corso di tutti questi anni non è mai stato cambiato, in quanto nelle varie circostanze il sommo leader ha sempre dichiarato che la presenza americana in qualunque parte del mondo non ha fatto altro che causare insicurezza, il conflitto interno e l'instabilità politica ed economica. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.